Proviamo a darci una mano per vivere con fede questo passaggio dell'ultimo dell'anno, del primo dell'anno, che non è senza significato, evidentemente, no? Festeggiare l'ultimo dell'anno e in qualche maniera contare i giorni dell'anno trascorso per confermare i momenti buoni che ci sono stati regalati e anche per sentire e risentire il dolore di alcune cose perse, il dolore di alcuni graffi e ferite ancora aperte, perché anche il male che ci accade, anche soffrire che ogni anno poi ci produce, ci arreca, non è senza parola, non è senza senso, appunto, no? E quindi fare una specie di revisione dell'anno trascorso e d'altra parte farci gli auguri per l'anno nuovo e quindi esprimere, immaginare, mandare avanti delle attese, dei desideri e anche qui delle ansie che ci aspettano, perché il futuro per noi certo è pieno di desideri, come si dice, felici, ma è pieno anche di ansie, no? E di paure. Dico, sta roba qui è una roba significativa, al punto che tutti sentono pressa poco questa roba qui. Cioè il fatto di festeggiare, il fatto di segnare la fine dell'anno e l'inizio dell'anno, vuol dire sta cosa, che gli uomini cercano, nella maniera in cui sono capaci, no? Cercano di ritualizzare questo passaggio. Cioè questo passaggio contiene un segreto, contiene un mistero, meglio, in cui i nostri riti, compreso il cenone, i balli, vorrebbero i fuochi, vorrebbero in qualche maniera andarlo a scavare, no? Certo è difficile poi interpretarlo questo passaggio, no? È molto difficile, è difficile capire come valutarlo, come viverlo, tanto che il più delle volte ci sembra patetico il nostro modo di festeggiare sta roba qui, di partecipare ai festeggiamenti di fine anno, che sono tante volte così recitati, così forzati, così vuoti, appunto, no? Forzatura vuol dire che si vuol dire di più di quello che poi si percepisce, di quello che c'è poi in coscienza, no? Anche un sacco di cenoni prenotati, organizzati, di amicizie ritrovate quella sera lì e poi non avere il coraggio di confessare che non c'era niente da festeggiare tra noi, proprio niente, no? Ma questo ci capita, appunto, no? Ma è vero anche per chi è complessato e quindi disdegna, dice quelli sono tutte stupidate, no? Io vado a letto, non mi interessa niente. È patetico anche sta roba qui, uno dice io non gioco, ma non è che a non giocare poi uno in qualche maniera scava, dorme, appunto, no? E certo a vedere certi riti, diciamo pure un po' stupidi, come seppellire l'anno vecchio, gettar via gli oggetti usati, andare a fare le vacanze in località esotiche, è un po' ridicolo, no? Perché ti dà l'idea che appunto per me l'anno passato è solo qualcosa da buttar via, non valeva niente, non c'era niente da salvare, no? Buttiamo via, distruggiamo. Oppure chi affida alle stelle o all'oroscopo l'anno nuovo. Quando vedi ste robe, quando senti ste robe, è difficile non avere la sensazione che i nostri balli e i nostri fuochi avvengono attorno al vuoto. Tutto questo accade perché si riproduce alla fine dell'anno, inizio dell'anno, quello che poi si produce normalmente per noi, e cioè la nostra incapacità ad essere presenti, la nostra incapacità, diciamo la parola impegnativa, la nostra incapacità a fermare il tempo, a riempire il tempo, a possedere il tempo, a dar senso al tempo. La presenza è sta roba qui, no? Cioè, a non cancellare la memoria e a non ritenere il futuro completamente senza speranza, no? E quindi il momento è semplicemente galleggiante, no? Non ha la forza di una presenza. Guardate che è significativo che noi celebriamo la presenza reale del Signore nell'Eucaristia, appunto, nella pienezza dei tempi, venne. Guardate che sono tutte robe molto umane, che noi sperimentiamo. E perché questo succede? Perché lasciamo semplicemente che il tempo scorra e in qualche maniera ci trascini. Questa è la sfida del tempo, di non farci trascinare via e di non fare che il tempo sia un girare a vuoto, sia un circolo vizioso. Coelet dice, gira, rigira, che è sempre lo stesso giro, e non succede niente, no? È un girare senza senso, cioè noi l'unico senso, cioè speriamo di fare ancora un giro, ma se continui a girare così si può campare anche 200 anni. Quindi senza direzione, questo vuol dire senza senso, e quindi senza attesa, senza speranza, cioè il tempo è solo un contenitore di cose che passano una dopo l'altra. E allora ti resta soltanto da mangiare il momento, no? E quindi quando il tempo è vissuto con questa avidità, con questa ingenua avidità, come possibilità di scaricare delle voglie, dei desideri che vogliono subito essere soddisfatti. E quindi, siccome vogliono subito essere soddisfatti, vengono subito consumati, non resta niente. Cioè, il tempo, noi lo viviamo tantissime volte con la pretesa che è tipicamente infantile, no? Che dia subito quello che deve dare, poi si butta via, no? Se non ti dà quello che ci aspettiamo, o se quello che ci aspettavamo era solo quella robetta lì, il regalo ai bambini è tipico, non lo guarda, poi lo butta via, no? Se non dà quello che ci aspettiamo al momento, lo mandiamo al diavolo, ma proprio al diavolo, sapete, il diavolo è quello che frantuma le cose, anche il tempo, quello che separa, no? Lo mandiamo al diavolo, a farsi benedire. Bella, noi siamo qui a farci benedire, non mandiamo a farsi benedire. E quindi in questa maniera il nostro tempo è una sorta di continua illusione, no? E qual è la possibilità invece di non illudersi, di non andar lì tutte le volte perché c'è la cioccolata e poi subito finisce? Qual è? Beh, il segreto sarebbe di riempire il tempo di speranza. Soltanto la speranza permetterebbe di renderci presenti al tempo, di prendere il tempo, di fare nostro il tempo. E quindi in questo senso facciamo un paio di esempi così, questo discorso, guardate che il discorso è facilissimo proprio, solo che noi siamo così dissipati, siamo così fuori di noi, che queste cose elementari della vita mica le conosciamo, non le abbiamo in coscienza. Questo passaggio dell'ultimo dell'anno e del primo dell'anno può essere significativo, può diventare nostro, appunto, può entrare in coscienza, può diventare nostra storia. Questo vuol dire prendere il tempo, farlo nostro. Solo se dalla memoria dell'anno che ho trascorso io so cogliere le promesse che c'erano dentro. Quello che io ho vissuto quest'anno ma tutte le cose proprio minute, il dir messa, il ricevere le persone, programmare un atto di pastorale, ma poi anche le cose, il mangiare, il mal di pancia, le paure, no? Le preoccupazioni perché è aumentata la luce, perché è aumentato ancora il gas, perché aumenta la benzina, perché gli stipendi non aumentano, tutto, hai capito? In quest'anno che io ho vissuto, appunto, c'erano delle promesse che possono farmi trarre speranza per l'anno nuovo, per il domani. E quindi per ciò che il domani mi sta preparando, per ciò che custodisce per me. Ma lo posso fare soltanto se ciò che ho vissuto aveva dentro qualcosa che vale la pena di essere conservato e essere reinvestito. Questa è la speranza. Cioè, solo se quest'ultimo e primo dell'anno vengono sentiti come una finestra sul mistero del tempo e dell'uomo, su questo straordinario viaggio dell'uomo, che ha al suo inizio, per dirla qui in chiesa, no? Ha al suo inizio un'opera di Dio, ha alla fine un'opera di Dio e in mezzo la nostra. Il tempo è il tempo che ci è dato per fare, per diventare quello che siamo capaci di diventare, per lavorare. Dobbiamo lavorare noi, Dio lavora solo all'inizio e alla fine, se si può dire così. Il resto tocca a noi. Questo è il senso della nostra vita. Questo è il senso del fatto che la nostra vita si prolunga per molti anni senza che noi siamo in grado di portare a termine niente. Niente siamo capaci di portare a termine. Noi non siamo capaci di concludere niente. E a che cosa serve il tempo allora? Per provare, per metterci alla prova, per raccontare in qualche maniera che cosa tiriamo fuori dalle cose che stiamo vivendo, per mettere alla prova la promessa da cui veniamo e la speranza verso la quale camminiamo. Questo è il senso dell'intervallo, intervallo appunto, una valle tra, oggi è valle di lacrime, ma non è solo valle di lacrime, è la valle della prova, della traversata, no? Questo intervallo tra gli inizi posti da Dio stesso che ci ha creati, e solo Lui poteva fare questo, e il compimento, la salvezza che soltanto Dio, di nuovo, soltanto Dio può realizzare. Se volete, il tempo è quello che sta tra la nascita e la morte, tra l'infanzia e la vecchiaia, i tempi della vita, no? Le età della vita, tra la meraviglia della prima età e gli stenti dell'ultima età, no? Cioè è come l'uomo è questo intervallo, no? È questo camminatore nell'intervallo tra la sua prima creazione ad opera delle mani di Dio e la sua ultima creazione che si chiama, siccome si muore, si chiama resurrezione, no? Sempre ad opera delle mani di Dio. E perché il tempo della nostra vita, i giorni, gli anni, ma anche questa fine d'anno, questo inizio d'anno, hai capito? Perché il tempo della nostra vita non appaia il giro inutile, vizioso, senza senso, in cui l'uomo semplicemente si aggira come perso. Occorre che noi sappiamo riconoscere negli inizi sorprendenti della nostra vita una promessa di Dio. E occorre che sappiamo riconoscere nel tempo estremo della nostra vita quello in cui diventa evidente che non possiamo portare a compimento nessuna nostra opera. La vecchiaia è dura per molti versi perché è proprio l'evidenza che noi non riusciamo a concludere niente. Ma la possibilità appunto di attraversare l'intervallo salvandolo, nella fede appunto, dipende dalla capacità di trascorrere da quegli inizi in cui vediamo una promessa di Dio e la fine in cui vediamo il nostro fallimento, che vediamo il tempo opportuno per affidare e attendere dalla grazia di Dio ciò che solo Lui può fare. Per questo siamo qui stamattina a ricevere la benedizione. Avete sentito, i testi parlano della benedizione, no? Cioè, a questo, al senso del viaggio come benedizione di Dio, al senso del viaggio come compreso dalla benedizione di Dio che sta all'origine e alla fine, provvede, avete sentito la prima lettura, Mosè, Dio si rivolge appunto a Mosè, dice parla ai sacerdoti, cioè a Aronne e ai figli di Aronne, e di loro, così benedirete gli israeliti, direte loro, ti benedica il Signore, ti custodisca, il Signore faccia risplendere per te il suo volto, ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto, ti conceda pace. Così porranno il mio nome sugli israeliti, io li benedirò. Stamattina io capisco perché ho accettato di fare il prete, no? Per benedire. Quindi dovrei passare stamattina e segnare tutti col segno di benedizione. Questo è il compito del sacerdote, deve ricordare che la nostra vita è una benedizione, no? A questo provvede la benedizione del sacerdote all'inizio dell'anno, ma soprattutto ha provveduto nostra madre all'inizio della vita. Soprattutto provvede la benedizione della madre. Liturgia ci fa contemplare la madre di Gesù e madre di Dio, Maria, la donna dalla quale è nato il figlio stesso di Dio. Il figlio di Dio, che è Dio, viene nel tempo. Seconda lettura parlava così, a riscattare il tempo da questa circolarità deludente, a riscattare il tempo dal fatto che sia un circolo inutile, no? A riempire il tempo della promessa di Dio. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio nato da donna. Guardate come si parla di Maria, questo è un grandissimo testo mariano. Non si dice neanche come si chiamava, non si dice che era brava, non si dice che era immacolata, che era vergine. Si dice nato da donna. Colui che ha riempito i nostri giorni è nato da donna, che è il mistero dell'incarnazione, è una maniera di dire il mistero dell'incarnazione, no? Nato sotto la legge, sotto le regole, sotto le abitudini nelle quali noi creperemmo perché ricevessimo l'adozione a figli per riscattare quelli che stanno sotto la legge. Perché appunto se il tempo ci ammazza, noi restiamo sotto la legge, no? Ma noi siamo chiamati da uno, nato da donna, che è venuto dal cielo. Siamo chiamati a vincere il tempo, l'eterno. Non diciamo le ste robe perché appunto sembra di essere esagerati, ascoltiamole solo, se ce le dice qualcuno, no? E ovviamente per tutte le mamme è così, anche se stanno lì sul calendario a guardare il nome che daranno alla loro bambina, al loro bambino, in realtà il nome viene sempre dal cielo. Immaginate per Maria, no? Soprattutto per Maria il nome di questo figlio è suggerito dal cielo, e il nome anche qui è assolutamente pretenzioso, Salvatore. Lo dovrai chiamare il Salvatore, Gesù appunto. E Maria il testo lo dice, non capiva, cosa deve capire? Maria non pretende di conoscere in anticipo la verità di quel nome, però lo fissa nella memoria e attende. E al momento in cui nasce, impone a lui quel nome, Gesù il Salvatore. E se gli avessero chiesto, e soprattutto il figlio, avesse chiesto ragione di quel nome, perché mi hai chiamato così? Cosa avrebbe potuto dire? Cosa avrebbe potuto dire la Madonna a Gesù? Perché mi hai chiamato il Salvatore? Probabilmente avrebbe risposto anche lei come Abramo, quando il figlio, quando stanno salendo sul monte Moria, ricordate, per il sacrificio, dice, ma chi provvede al sacrificio? Perché questo diceva, qui non c'è preparato niente, dice, Dio provvede. Probabilmente anche Maria avrebbe risposto quello che ha risposto Abramo al figlio che lo interrogava. La risposta è questa, sul monte Dio provvederà. Pensate sul monte, pensate alla croce, no? Cioè anche la storia di Gesù deve rispettare l'intervallo. L'intervallo. È campato 33 anni circa, perché ha dovuto diventare uomo, ha dovuto mettersi alla prova, le tentazioni appunto. Ha dovuto dire se credeva alla promessa e alla speranza, no? La storia di Gesù, anch'essa deve rispettare l'intervento, l'intervallo tra l'inizio della promessa e il compimento. È il tempo della sua vita, di cui i Vangeli sono testimonianza e noi siamo qui continuamente a ricordare la vita di Gesù, come faceva Maria, la quale conservava tutte queste cose nel suo cuore, soprattutto le cose degli inizi. Quindi ha fatto bene Luca e Matteo a scrivere i Vangeli dell'infanzia, perché ci hanno fatto intuire che anche la Madonna ha imparato a credere in Gesù continuando a tornare sul mistero della generazione di Gesù e sull'infanzia di Gesù. Grazie a questa sua memoria fedele, un giorno Maria potrà conoscere la verità di questa storia, potrà credere appunto, la prima dei credenti. Ma questo, come vedete, è il compito di ogni madre, no? La quale è testimone di una promessa, è custode di una memoria, è garante di una speranza, fino al momento in cui sul monte misterioso Dio provvederà al compimento di ogni sua promessa. Dio provvederà, sul monte Dio provvederà. Che è tutto il contrario della maniera in cui noi siamo portati a fare la madre, no? Pretendendo che il figlio sia nostro, pretendendo in qualche maniera di chiudere il figlio in questo legame solo affettivo, no? Di possesso. E invece ogni madre in realtà è come un profeta, non è lei la terra promessa, non è suo il figlio, essa è solo testimone, una buona testimone che indica altri, il testimone di una patria che non è di questo mondo. Sul monte Dio provvederà. Non lo so, Vedete come si fa alla svelta, se si ascolta un po' la parola di Dio, a affondare nella profondità delle nostre cose. Tra il cenone di ieri sera e gli auguri di stamattina, che rischierebbero di galleggiare molto superficiali, no? Vedete, se ci lasciamo in qualche maniera, ma proprio dal cenone, proprio dagli auguri, proprio da quello che facciamo, da quello che siamo, se ci lasciamo invece condurre nella parola che sta dentro questi gesti e nella parola che Dio ci sta rivolgendo attraverso questi gesti, comprese tutte le preoccupazioni politiche, economiche, del domani, dei giovani, tutti i discorsi che potevamo fare, no? Che facciamo, che ascoltiamo tutti i giorni, no? E allora stamattina mi pare che sia abbastanza evidente quello che ci viene proposto e che magari vi raccolgo qui in maniera da farne un proposito, diciamo, dell'anno nuovo, un augurio anche se volete. Beh, primo io suggerirei di farlo comunque questo esercizio. Se non l'abbiamo fatto ieri, in questi giorni, facciamolo in questi giorni. Questo piccolo esercizio di memoria dello scorso anno. E anche in qualche maniera la considerazione di alcuni propositi per il prossimo anno. Però fare sta roba qui come piccolo scavo del tempo della nostra vita. Capito? Cioè proprio interessarci dei problemi che abbiamo appena vissuto, lasciato, di quelli che ci aspettano domani, dopodomani, però diventare capaci di leggerli alla luce di tutto l'intervallo, dell'età della vita, no? Mi pare che diventi interessante questi giorni in cui stiamo con i genitori, con i nonni, con i bambini, con i nipoti, no? Mi pare che diventi interessante, diventi possibile anche. In secondo luogo vi chiedo di ricevere la benedizione dei sacerdoti e quindi della comunità cristiana, il cammino della comunità che apre con noi quest'anno nuovo e poi soprattutto direi anche i preti poverini, perché quando danno la benedizione si riferiscono a qualcun altro, non sono loro che benedicono, no? Vi benedico nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Quindi non facciamo gli schizzinosi, non guardiamo tanto chi benedice, guardiamo il nome di chi benedicono. E la terza cosa, la benedizione della madre. Beh, la mamma di ciascuno di noi, evidentemente, e della madre nostra comune, Maria, madre di Gesù, madre di Dio. Fratelli carissimi, con l'animo pieno di riconoscenza e di esultanza per la nostra vita e per la divina maternità di Maria Vergine, innalziamo al Padre che l'ha associata al mistero della redenzione, la nostra filiale preghiera. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
La Chiesa, illuminata dal dono dello Spirito, cammini adorando e contemplando il mistero di Cristo, che continuamente si rinnova nella storia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
All'inizio di questo nuovo anno, fa, o Signore, che alla scuola di Maria ognuno riscopra la capacità di stupirsi e meravigliarsi, per cantare e testimoniare il tuo amore per ogni uomo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ogni uomo si sente interpellato a divenire costruttore di pace, artefice di comunione e di unità, individuando vie di dialogo che rendano possibile il superamento di barriere, divisioni, ingiustizie. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Anche in questo nuovo anno il Signore ci benedica, faccia brillare il suo volto su di noi e ci sia propizio, concedendoci quelle piccole cose di ogni giorno che fanno la gioia della vita e non smetta mai di visitarci e di esserci vicino. Per questo preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. O Dio, principio e fine di tutte le cose, accogli dalle mani di Maria le preghiere fiduciose del tuo popolo. Donaci di crescere con la forza del tuo spirito fino alla pienezza della vita in Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.